Il beato Giovanni Paolo II dedicò questa domenica alla Divina Misericordia e sembrerebbe a prima vista che questa dedica sia incompatibile con la tradizionale domenica di Tommaso, domenica dell'apparizione dopo 8 giorni, e invece è perfettamente coerente. Infatti vediamo che al centro dell'apparizione di Gesù con i suoi discepoli, dove lui si mostrerà e si mostrerà ancora con Tommaso, c'è il perdono dei peccati. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Altre volte ci siamo trovati a spiegare anche da questi siti questa parola, abbiamo sottolineato come non c'è tanto da prendere questa indicazione di Gesù: a coloro a cui perdonerete saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati, come un possesso del discernimento sul perdono, un possesso sull'atto di perdonare o non perdonare, come un dominio, come un discrimine che è dato a noi da Gesù, che ci affida il decidere a chi perdonare e a chi no. Sarebbe un po' preoccupante se fosse così. Le cose sono un po' diverse. Le cose sono un po' nel termine di: a coloro a cui voi arriverete a portare il perdono dei peccati saranno rimessi, a coloro a cui non arriverete a perdonarli, a coloro a cui non li perdonerete, nessun altro lo potrà fare. Se non lo fate voi, chi lo potrà fare? Infatti compare nei Vangeli il racconto del momento in cui i farisei contestano il perdono che Gesù emette nei confronti, per esempio, di un paralitico. Gli dicono: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E questo è vero, i peccati sono un materiale che solamente Dio sa risolvere. Tutte le nostre tecniche umane, anche buone, ottime, di analisi dell'io, della psiche, possono fare tante cose molto buone per noi, ma non sciogliere il tema del peccato, il quale sta lì, resta. Noi possiamo autoanalizzarci, ma solo la relazione con Dio, l'unico che è veramente più grande del nostro peccato, l'unico che sa creare nuove le cose, solamente questa relazione con Dio può sciogliere questo tema del peccato, sciogliere questo dramma, questa tragedia dell'animo umano e della vita concreta umana. Allora, proviamo un po' a leggere in questa Domenica della Misericordia questo perdono da dove nasce, cioè Gesù non dice questo per iniziare. Il testo dice che per arrivare a questa frase, a questa trasmissione di un potere che era solamente di Dio e che adesso diventa degli uomini, e che se gli uomini non compiranno la missione che ricevono attraverso questa trasmissione, nessun altro potrà dare questa cosa, non saranno perdonati i peccati agli uomini se non arriva qualcuno che porta questo perdono da parte di Cristo. Ecco, allora, innanzitutto compare la sera di quel giorno, il primo della settimana. E siamo quindi nel giorno dopo la settimana. La settimana della creazione era la settimana iniziale, il racconto del nuovo Adamo che è stato ferito al fianco e che Giovanni ci ha raccontato, e da cui sgorgano sangue ed acqua, termina con lo Shabbat, il sabato della sepoltura, ed è la fine del mondo vecchio, comincia il mondo nuovo. Per arrivare al perdono non si può andare per le categorie del mondo vecchio. Non è la categoria del principio di non contraddizione o del principio di causalità, cioè i nostri principi logici, poveretti, che mendicanti di bellezza e non possessori di vera novità. È qualcosa che deve essere nuova creazione. Si parte dal fatto che Dio sta facendo una cosa veramente nuova: la vita dopo la morte. Effettivamente il perdono dei peccati è una vita dopo la morte. Dopo la morte del peccato può riniziare la vita? Sì, può riniziare, perché Cristo è risorto. Il primo della settimana, è interessante che nel sentire cristiano comune la domenica ormai è stata traslata secondo categorie completamente mondane nella zona del weekend, cioè della fine della settimana. Concepiamo la domenica come la fine? No. La domenica è il primo giorno della settimana. Si parte dalla domenica, non si arriva esausti per remunerarsi non so come. Quello era il concetto di Shabbat ebraico. No, il nuovo modo di vivere è che comincia la vita. Noi non dovremmo vedere la vita in funzione della domenica che arriva, ma in funzione della domenica che ci ha mandato a vivere, dell'Eucaristia che ci ha dato una nuova dimensione, che ci ha concesso di vivere secondo l'uomo nuovo. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, il luogo di questa irruzione non è la capacità umana di fare la novità. L'uomo sta ingabbiato nella paura. Compare la paura, il timore degli altri, del mondo. La paura è a matrice di ogni peccato. Ogni peccato ha un'intima matrice di paura. Così dice splendidamente la lettera agli ebrei, la paura di non essere, la paura di morire è il motore di ogni peccato. Infatti ogni uomo cerca disordinatamente la vita, scappa a ciò che lo preme o alla pressione altrui o non si sa cos'altro noi abbiamo intorno che ci chiude nell'angolo del nostro disordine e noi produciamo la nostra bruttezza. Bisogna spaccare le porte di questo timore e non siamo noi a saperle spaccare. Il perdono che ci fa andare oltre la paura che ci ha fatto peccare è l'irruzione del dono di Dio, della grazia, l'irruzione di Cristo in persona dentro la nostra stanza chiusa, poveretta, asfissiante della nostra solitudine. Viene Gesù, sta in mezzo a loro, ma che bella frase, stare. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, dice il capitolo quindicesimo, c'è un rimanere. Rimanere. Cristo è uno che vuole stare con noi. Certo, parte davanti a noi perché noi lo seguiamo, ma quello che è importante, che è una caratteristica tipica dei cristiani, dei discepoli, stessero con loro. Dice, li chiamò perché stessero con loro e anche per inviarli, ma prima c'è una matrice, stare con Cristo. Quante persone che stanno lì a tirare a lungo l'analisi dei loro errori e stanno sempre con se stessi, con quell'organo che è il loro spirito, la loro carne, la loro psiche, che ha prodotto il peccato, pensano di trovare la soluzione. E così sui nostri giri sempre torniamo, così deve starci un altro e questo altro deve dire pace a voi, deve inserire il rapporto collegato, rinsaldato con lui, pace a voi. È il saluto ebraico, ma è appunto la relazione. Il saluto è l'inizio di una relazione, quindi è il cielo che ci saluta e indica il cielo non è lontano da te. Anche se hai peccato, ecco, anche se sei chiuso dentro i tuoi baratri di paura, io proprio lì vengo e proprio lì ti dico che io a te ci tengo, che sei mio amico, non t'ho tolto il saluto. E detto questo, mostro loro le mani e il fianco, ovvero sia la memoria della croce. Non è semplicemente uno stare lì, ma uno stare dopo la croce, ovvero sia per te ho fatto qualcosa, perché vedi, come dice il profeta Isaia, sulle palme delle mie mani ti porto tatuata. Dice Dio a Israele, come una madre non può dimenticare un figlio, ma se anche una madre dimenticasse un figlio, vedi, sulle palme delle mie mani ti porto tatuata. È interessante questo tatuaggio, queste mani e questo costato, è il corpo di Cristo che porta i segni dell'amore. Vedere Cristo, guardare Lui, e i discepoli gioirono al vedere il Signore, guardare Lui. Insomma, perché il perdono entri nella nostra vita e perché noi siamo strumenti di perdono, dobbiamo iniziare dal Signore e dal centro delle nostre povertà lasciarci visitare e volgere a Lui lo sguardo, sentire una Sua parola e guardarlo, guardare Lui. Non siamo noi di nostro che abbiamo la soluzione per il peccato, è guardare Lui. Cosa dovrà fare Tommaso quando appare? Dovrà guardare le mani e il costato, guardare Lui. Se abbiamo peccato, guardiamo Lui, non guardiamo a noi stessi.